Sono le 6.05 di questa domenica 5 settembre. Buongiorno, comincia Non Stop News. No, il corretto in solitario non viene. O istruisci la smilza che c'è lì, o se no niente.
Faremo delle prove durante
Bravi.
Il fuori onda.
Riproviamo, riproviamo.
Sì.
Non Stop News.
Non è l'Onigro, non lo so
no,
fare.
Non lo so fare. Ce la faccio perché ci vuole proprio un po' di testo. No, neanche con l'Onigro
no,
c'era, mi dispiace.
Mi dispiace.
Buongiorno, Stefania Iodice, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Quell'altro allora, siamo andati a fare l'aperitivo ieri pomeriggio.
Luigi Santarelli.
Sì.
Possiamo chiudere il microfono di Santarelli che tanto non serve stamattina?
No, allora ditelo, fate voi, io mi vado a prendere un caffè.
Dai, portalo anche a noi magari.
Domenica alle 6 poi li trovo i bar aperti.
Ma
in ogni caso, siamo andati a fare l'aperitivo, si è abbottata di pizza, non me ne ha lasciato un pezzettino.
Ho capito, ma dovevo mangiare, scusami, avevo fame e dovevi offrire tu.
Poi questa scusa che l'uomo deve essere galante, quindi per carità, aspetta, lascia mangiare prima loro, non ho mangiato niente. Va bene. Partiamo come ogni mattina, buongiorno Barbara Sala.
Buongiorno, in regia salutiamo Leo Di Mauro, Roberto Bazzani a Milano, a Roma che abbiamo?
Andy Ceccarelli, come ogni mattina noi aspettiamo voi allo 02 25 15 15. Allora, noi siamo con voi oggi perché sappiamo che siete già in auto, perché siete intelligenti, siete partiti quell'oretta comoda alle 3, 3 e mezza, 4 per tornare, ahimè, a casa, vacanze finite.
Vacanze finite, magari vacanze che iniziano per molti. In ogni caso, la città più bella che avete visto, che vorrete visitare in assoluto, magari che avete visto in passato. 02 25 15 15.
Buona domenica a tutti da RTL 102.5. Se ci seguite in radiovisione avete rivissuto le immagini dell'Arena di Verona del Power Hits estate, trovate tutto su RTL 102.5 Play, incluso questo straordinario featuring di due esponenti della generazione Z che ci stanno facendo le scarpe a tutti, ve lo dico. Ormai già
te compreso, capito? Che tutto dire, esatto. Già 22 anni.
Tu Stefania ne hai, possiamo dirlo?
27.
Sei vecchia.
No, rientro proprio pelo nella generazione
Z. A Barbara
Z,
non lo chiedo nemmeno.
Basta, ma è certo, campacavallo.
Ma quanto è maleducato questo ragazzo stamattina, non ho capito. La domenica che ti succede?
Insomma, in ogni caso adesso si diventa grandi sempre prima. Questo volevo dire. Insomma.
Quindi anche tu sei adulto ormai.
No, però sto dicendo,
questo è nato adulto.
Così
lui è nato col Gigi. Sai che c'è questo modo di dire, credo soprattutto al sud Italia, che quando i bambini nascono e hanno addosso la placenta si dice sono nati con la camicia, perché deriva proprio da quello, no? Dire nate con la camicia, sei un caso raro, sei fortunato. Lui è nato col gilet, è nato con la giacca, capisci? È incredibile.
Gli sta anche bene, dobbiamo dire, dai.
Neanche Baby George, capisci, era elegante così, che è tutto dire. 02 25 15 15. Giriamo l'Italia alla scoperta della città più bella che avete visto, magari proprio in queste vacanze, se siete di rientro, se siete tornati da poco, o che avete visitato almeno una volta nella vita, magari è la vostra città, quella in cui avete la fortuna di vivere. 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
Magari ci date anche qualche consiglio, perché poi di posti ce ne sono davvero tanti. Adesso rischiamo di cadere nel banale, ma anche chi se ne importa, insomma, l'Italia è bella tutta.
Ecco, io ero qua che l'aspettavo. Signora mia, dove ti giri l'Italia è bella tutta.
Ma che andiamo a fare in vacanza all'estero? Siamo in Italia,
valorizziamolo, che poi è la verità, cioè nel senso veramente l'Italia è bella tutta.
Sì,
io ti potrei parlare,
si
potrei parlare anche della mia periferia, cioè nel senso non ti parlo del centro di Napoli, però anche la periferia ha il suo perché, comunque è un posto caratteristico che secondo me vale la pena vedere, quindi vi consiglio Ponticelli se volete andare una volta.
Cioè, 20 minuti dici ma che periferia sarà, cioè, ce l'ha un nome?
È Ponticelli.
Quindi
sì.
Hashtag Ponticelli.
Little Bridge per gli amici internazionali.
Little Bridge, capito? What's
sì,
American
era una
boy?
Battuta.
Già.
In ogni caso ci segnalano già alcuni messaggi di persone in vacanza a Vigevano.
Non è vero.
Non capisco le tue risate.
Ma tra l'altro allora Vigevano per me è città d'arte. Cioè si può tranquillamente venire a fare una gita, una vacanza, magari no, perché noi alleviamo zanzare. Lo sapete, quando arriva la primavera iniziamo a mettere acqua dappertutto in campagna e lo facciamo apposta. Quella del riso è soltanto una scusa, lo facciamo per voi.
Allora 02 25 15 15. Cristian, buona domenica, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie della compagnia che ci date. E ecco, io sono un noleggiatore conducente e giro molte città qui in Italia e porto a spasso turisti che vengono un po' da tutto il mondo.
Perfetto.
Ad aspettare le nostre realtà, ecco.
bene. Cosa ti chiedono di vedere in particolare i turisti quando li accompagni?
Ma ovviamente io giro molto la Toscana, però ecco, passo dalla Toscana, passo alla zona della costiera amalfitana, si va in Versilia, Cinque Terre, adesso sto rientrando da Venezia e ecco.
Hai accompagnato qualche attore o qualche attrice? Dai, dici di sì.
Ma al momento no, sono turisti che stanno tornando nel nostro paese e ecco, è veramente un piacere.
Mm-hmm. Quindi per salutarci, perché il posto più bello che tu hai visitato magari da turista o anche accompagnando qualcuno, perché no?
Ma io apprezzo le piccole cittadine tipo la città di Bagnoregio, che è Spoleto, la città dove diciamo io vengo, sono piccole realtà che però vengono a volte da noi non sono molto, diciamo, non diamo la giusta importanza, mentre chi viene da fuori ne rimane affascinato.
È vero, perché forse noi abbiamo troppa roba in Italia, lo dico seriamente. Sì. Cioè, in America, a parte che l'America ha una storia diversa, il paragone non regge, però ci fosse un palazzo storico come uno di quelli che c'è in qualsiasi cittadina italiana, ma lì farebbero veramente, lo valorizzerebbero, farebbero pagare l'ingresso soltanto per avvicinarsi e vederlo.
Facciamo un discorso anche su quanto sono fichi gli americani e quanto sono bravi nel marketing.
Per certe cose dovremmo imparare da loro, dai. Ricordate, l'Italia è bella tutta.
Bella tutta.
Grazie Cristian. 0225 1515, la città più bella che avete visto, vi aspettiamo. A proposito dell'appuntamento, poi parleremo di sport, oggi ce n'è veramente tantissimo, dobbiamo celebrare le ragazze del volley, parleremo nel corso di Non Stop News con il nostro Paolo Pacchioni della Nazionale Italiana. Questa sera c'è l'appuntamento, lo avete sentito prima nelle notizie, con Svizzera-Italia. Appuntamento alle 20:30 perché l'Italia, campione d'Europa, torna in campo con le partite di qualificazione ai mondiali, torna in campo anche la squadra di Noi Dire Gol, il programma di RTL 102.5 con Paolo Pacchioni tutta la famiglia.
E potete seguire in diretta le partite della Nazionale, il prossimo appuntamento, allora, questa sera 20:30 in radiovisione su RTL 102.5 Svizzera Italia.
Andiamo facciamo fare qualcosa alla Svizzera che brucia due calorie,
sì,
visto che ha mangiato la pizza all'aperitivo. Chi abbiamo in linea?
Abbiamo Giovanni da Monza, buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia, buongiorno e buon lavoro.
Grazie Giovanni. Grazie. Come stai stamattina, come va?
Stamattina tutto bene, parlando di città, ho appena accompagnato i miei genitori in aeroporto che vanno nella provincia di Ragusa a farsi altri 10 giorni di mare, a prendere di vacanza, sono in pensione ed è giusto così, fossi io in pensione 6-7 mesi l'anno me li farei tutti.
Quanto ti manca la pensione Giovanni?
20 anni.
Ecco.
Vabbè, dai, boh.
Ci sei quasi.
20 anni adesso.
Alla quasi pensione, ecco. Magari poi saranno 25,
capisci?
30,
ma 35 proprio lì anni. Volevo arrivare, perché c'è ancora un sacco di tempo, ma vuoi che non facciano qualche riformina? Dai.
Perciò cosa sono 20 anni? Adesso la vita normale.
Esatto. Allora Giovanni, però hai avuto modo di, insomma, avere un po' di ferie, farti un po' di vacanze, vedere qualche posto?
Ferie, ho avuto la fortuna di girare 20 giorni di ferie ad agosto e ho fatto un tour della Sicilia. Mi piace ogni anno con mia moglie e mio figlio che ha 4 anni, decidiamo quale regione d'Italia girarcela tutta. Quest'anno abbiamo finito la Sicilia. Bello. Abbiamo fatto le isole, Lampedusa, Palermo e Agrigento. L'anno scorso avevamo fatto la parte alta della Sicilia con Scopello, San Vito, Locapo e Trabia. Siamo sempre affascinati da ciò che offre la Sicilia, ma come dicevate voi prima, quello che potrebbe offrire ancora di più in termini di promozione.
Giovanni,
non viene sfruttato, secondo me.
Dillo anche tu, per favore, che l'Italia è bella.
È bella tutta.
È bella tutta, vero?
È bella tutta.
Bravo!
È bella tutta. Domandare qual è la città più bella, come dire, vuoi più bene alla mamma o al papà? Non c'è una risposta per me.
Bella questa. Bravo Giovanni.
Cioè, non c'è una risposta, perché ogni città, ogni paese, ogni borgo d'Italia ha delle peculiarità completamente differenti, ma anche 5 chilometri un paese, un borgo dall'altro, peculiarità diverse, e solo noi le possiamo offrire. Però non siamo, secondo me, bravi, oppure siamo troppo sterofili da dire è più bello l'altro, l'erba del vicino è sempre più bella, ma non sappiamo quello che abbiamo tra le mani.
Senti Giovanni, però una domanda te la possiamo fare, allora, senza chiederti qual è il punto più bello della Sicilia, di consigliarci un paesino, una frazione, un qualcosa che magari non è così turistico, quindi non tutti possono conoscere, ma che tu hai visitato e ci consigli.
Allora, vi consiglio Castellammare del Golfo, che si trova in Sicilia, vicino a un'ora e mezza da Palermo. È una città, un paese sul mare veramente caratteristico, bello e da visitare. E poi, a parte Marzamemi, tutti quei paesi della Sicilia che sono di pescatori, uh-huh, Mazara del Vallo, ci sono paesi tipo, andrei a visitare Noto, è Noto per come è caratteristica, anche oggi è andata alle ribalte purtroppo quest'estate per la questione un po' dei rifiuti, ma soprattutto la città di Ispica, dove si è girato Matrimonio all'italiana con
diversi film girati in Sicilia,
sì, di Mastroianni. La città di Ispica è una città, paese certo, delle chiese.
Bene. Abbiamo preso nota, vedi, abbiamo qualche cosa la prossima estate, insomma, ormai a settembre abbiamo ripreso anche tu, ma ci hai dato bei consigli, Giovanni. Allora noi ti abbracciamo, buon rientro a casa visto che sei in viaggio e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a tutti voi.
Ciao, ciao. 378-378-1025, ci sono anche i vostri messaggi, di un certo livello riguardo alla linea diretta, grazie per il vostro contributo. Voghera è rinomata per le casalinghe. Dove si trovano esattamente? Le casalinghe, intendi? Quelle un po' magari, cioè, quelle che stanno sole tutto il giorno, che aprono all'idraulico? No, sono quelle. Mettono sempre allegria i dischi di Camilla Cabello, Don't Go Yet, RTL 102.5, Non Stop News, 6:26. Paese che vai, usanza che trovi. Io questa mattina mi adagerei un po'
sulle
così,
banalità,
sulle
dai,
cose molto originali che anche i nostri ascoltatori ci vengono dietro a dire. Hashtag l'Italia è bella tutta. Starei così stamattina.
Posso dire che Ponticelli la conoscono un po' in giro per il mondo, perché al 378-378-1025 ci arriva questo messaggio: Ponticelli minore, Ponticelli maggiore, che in realtà neanche io so cosa voglia dire, ci ha fatto scoprire di più signorina Iodice, quindi a quanto pare... Può essere la prossima meta dei nostri ascoltatori.
Cioè, qualcuno si è accorto della tua presenza, questa è la notizia.
Qualcuno si è accorto anche di Ponticelli, magari.
Però, scusate, non è confermato, cioè, la presenza di questo Ponticelli inferiore e superiore?
No, infatti no, io non conoscevo la differenza, però probabilmente è così. Cioè, esiste una Ponticelli maggiore e la Ponticelli inferiore. Vi farò sapere appena ritorno a casa.
Ma lei ci abita da poco, no? Da
20 anni. 27
anni.
Ma non c'è una proloco, non lo so, qualcuno che possiamo interpellare a Ponticelli per avere conferma?
Se siete di zona, non fatevi sentire.
Sì, facciamolo, esatto. Facciamolo. Chi abbiamo in linea?
Abbiamo Enrico, buongiorno.
Buongiorno a voi. Buona domenica.
A te, Enrico, la parola d'ordine con cui ci salutiamo.
RTL anche mia.
Esatto, oggi ne abbiamo due in realtà. La seconda è l'Italia è bella tutta.
Ecco. Ed è vero, è bellissima.
Sei
è
d'accordo. Bellissima. Ce l'hai anche tu una banalità sulla bellezza dell'Italia?
No,
anche tu una frase tipo da nord a sud, che ne so.
Dalle Alpi alle piramidi?
Bravo, dal Mazzanara al Reno, bravo.
Sì, vabbè. La butto lì, la spendo in questo modo.
Come stai Enrico? Dove sei? Che fai? E come ci sei?
Allora, sono in viaggio, mi sono alzato alle 5 perché ero ad un congresso ieri a Padova e alloggiavo ad Abano Terme, e che vi segnalo perché è un gioiellino, è un paesino di una 20.000 abitanti mi pare, ma veramente molto carino, scoperto per caso perché ho detto non voglio alloggiare a Padova, alloggio appena fuori, ed ho scoperto questo bellissimo posticino tranquillo a misura d'uomo.
Ecco Enrico, di la verità che tu sei il primo fruitore del bonus terme, bravo, hai finto di avere una dermatite, no, atopica, e ti sei preso i 200 euro del bonus, o quanto è il bonus?
Fa finta di non saperlo, come se non l'avesse preso anche
certo.
Lei
iniziato a dire c'ho il fuoco di Sant'Antonio. No, Enrico, a parte le battute, hai visto le terme?
Non lo sapevo.
Ci sono le terme, Abano sì. Terme?
Sì, ci sono in teoria le terme, non ne ho usufruito perché ho fatto tutt'altro completamente, ma mi fido sulla parola, anche a proposito del bonus.
Ecco. Quindi cosa hai
lui
visto?
È uno che ha un reddito abbastanza alto.
No,
io
questo ti volevo chiedere.
Sì, è vero,
ecco,
è vero.
Questo congresso a Padova, di quale categoria lavorativa era?
Allora, aiuto, musica sacra.
Scusa?
Musica sacra.
Bellissimo.
Attenzione.
Cioè, il focus del congresso qual è?
Carmina Burana?
No, 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 il focus era in principio, questo è il titolo, è la quinta edizione ed è un congresso appunto per operatori del settore, diciamo così, per farci belli. Io sono musicista di chiesa, mi occupo da 35 anni di queste cose e infatti sto tornando perché tra poco alle 9 devo suonare nella mia cattedrale che è a Tortona e poi nel mio santuario devo dirigere il coro alle 11 e sto tornando per lavorare, insomma. Ho fatto questa alzata notturna ante Luciferum giusto per essere
ante
pronto.
Luciferum!
Sì,
Enrico, sei il mio nuovo idolo. Io e Barbara e Stefania non siamo neanche degni di parlare
no,
con
però,
te.
No, però scusatemi.
Ma state scherzando, dai.
No, no, Enrico, ci metti un po' di soggezione.
Ma dai, ma anche
perché,
voi, te lo dico,
ma
no.
Sì, sento prego. Il diesire che aleggia qua sopra di me. Enrico, ma in questo, in questo convegno, ma cosa sì. vi dite?
Insomma, beh, non è facile sintetizzare in poche parole quello che si
provaci,
parla
per
di
favore.
Di questioni tecniche sostanzialmente che riguardano appunto le musiche che bisogna utilizzare in chiesa durante le funzioni liturgiche.
Cioè, praticamente è un po' il power hits della musica sacra, quello che avete fatto a Padova. Cioè,
sì, ma ce ne sono molti in giro in realtà.
Sì, cioè tipo le nuove tendenze per il 2021-2022, cosa suoniamo in chiesa?
In realtà non è proprio così, no. Perché le cose sono sempre più o meno le stesse, però si tratta di farle nuove. Cioè non di creare di nuovo, ma
okay.
No, vabbè, adesso mi pare un po' esagerato parlare di remix, ma si tratta di fare le scelte giuste per evitare di fare delle cose appunto che non funzionano o che non rendano la giusta dimensione alla dignità del luogo e soprattutto al senso che stai celebrando. Non vorrei entrare troppo nel tecnico e nello specifico per evitare di far diventare barbosa la cosa. E volevo anche spostare il baricentro della questione dicendo che io sono stato anche a Napoli quest'estate.
Oh, Ponticelli ti dice qualcosa, ecco, Enrico?
Ancora. No, basta. No, mi dice Pozzuoli, mi dice
Pozzuoli anche,
Bagnoli.
Sì. Quale preferito delle due?
In realtà Bagnoli, perché sono stato vicino al mare, bellissimo.
Bello. Era sì, Stefania, il posto tuo non lo conosce nessuno. Vabbè. Enrico, sei stato, guarda, illuminante, una chiamata.
Illuminante
bellissima.
È la parola giusta, credo, proprio, cioè illuminato dal Signore.
Grazie per essere stato con noi, buon viaggio. Adesso le ultime notizie, c'è Enrico Galletti.
È la nuova di Mannarino, si intitola Cantare, il nostro new hit, RTL 102.5, non stop news, piantatela di fare gli spiritosi via SMS perché nostro Signore vi vede, vi sente soprattutto e legge anche i messaggi che scorrono in radiovisione.
Ma nostro Signore
è Mark Zuckerberg. No, nostro sì, beh, quello sicuramente, cioè lui, Facebook, tu,
quello sì che
leggono per forza, ma ascoltano anche. Ragazzi, poi vi aggiorno, comunque anche se ho cambiato il telefono, giugno, sì. Anche questo mi sente.
Quando tu nomini il sì, salame in crosta di pepe che ti capita di fare.
E poi mi arriva pam, esatto, fatto in casa da Benedetta, pam con la ricetta, capito? Mi sente anche questo, quindi adesso parlo piano. Dicevo però di piantare e di fare gli spiritosi, perché abbiamo parlato prima con Enrico di musica sacra. Sì. Arrivano messaggi, il mashup di musica sacra. Vergognatevi, anche la musica sacra ha i suoi rapper e i suoi trap, non lo so, i trappisti c'erano di sicuro, i trapper non lo so, però chiederemo a Sfera Ebbasta, secondo me potrebbe starci. Poi attenzione, a proposito di messaggi, sì. Stefania, abbiamo degli elementi, come posso dire,
c'è della confusione, sì.
Sarà che ti amo, ma vediamo un po' su Ponticelli che ci scrivono.
Ci scrive Daniela: ma di quale Ponticelli parlate, quartiere di Napoli o della provincia di Città della Pieve? Sono confusa, io mi riferivo comunque
l'accento di Stefania mi sembra di Città della Pieve.
Esatto, però effettivamente esiste anche un'altra Ponticelli, fa parte del comune appunto a Città della Pieve in provincia di Perugia, però io mi riferivo al quartiere di Napoli, alla mia città.
Ma è comunque un quartiere o un comune? Ponticelli. Hashtag Ponticelli sempre, anzi aggiungerei anche un sempre a sto punto,
sempre,
hashtag
esatto.
Ponticelli sempre, ma fa comune o è solo un quartiere?
No, fa comune.
Vabbè, in tutto ciò cortesemente chi se ne frega, insomma.
Ma è andato in tendenza, come chi se ne frega? Scusami, sui social si parla di Ponticelli, io devo parlare di Ponticelli.
Io in realtà volevo tornare un attimo alla musica sacra e poi salutiamo Luigi che è già collegato con noi, perché anche io ho avuto il mio periodo di...
Ah, di organista! Tu eri l'organista della chiesa,
oddio,
è vero!
Ma
non
ero proprio organista.
Che cos'eri? Cos'eri? Il coro? Il chirichetto?
Non suonavo l'organo, cos'eri? Avevo la mia tastiera, che insomma non è proprio un organo, ho avuto anch'io il mio periodo in cui suonavo in chiesa.
Te la cavavi lavavi?
Non è durato moltissimo. Cioè, allora, c'è, no, c'è comunque delle selezioni dure, insomma, non è che fanno suonare chiunque.
Ah, no?
No, poi c'era,
io sapevo
anche,
di sì.
C'era,
cioè,
anche tutto un
tutti.
Gruppo musicale, c'erano le prove, una roba seria, non scherziamo.
Già, Santa Esmeralda prega per noi. Luigi!
Santarelli.
Buongiorno, Santarelli prega per noi. Luigi, ciao!
Buongiorno, buongiorno ragazzi, buona domenica e buon lavoro.
Sì, parola d'ordine, sai che oggi ne abbiamo due, eh? La prima è la solita.
RTL anche mia.
Bravissimo, e la seconda ti ricordi qual è?
Hashtag l'Italia ha le città più belle del mondo.
Ok, sì, l'Italia è bella tutta, bravo.
L'Italia è bella tutta. Allora, io chiamo da Roma, ma è inutile che vi parli di Roma perché la conoscono tutti e, insomma, quando si poteva era piena di turisti. Invece vorrei segnalarvi un posto in Abruzzo che sarebbe il mio paese natale. Si chiama Guardiagrele, è tutta una parola, Guardiagrele. È un borgo che un paio di anni fa, da una rete televisiva italiana importantissima, fu menzionata come uno dei più bei borghi d'Italia.
Vai, continua.
Ma perché? Cosa c'è di bello da vedere?
Allora, cosa c'è di bello? Perché è messo in una posizione strategica su una collina di 600 metri in Abruzzo che il poeta D'Annunzio definì la nave d'Abruzzo, in quanto essendo posizionata in lungo, proprio come una nave, da una parte si affaccia verso il mar Adriatico e dall'altra parte verso il gruppo della Maiella. Quindi in un particolare momento, andando sulla villa comunale, da una parte si vede tutto il mare, perché è distante 25 chilometri, dall'altra parte, sempre 25 chilometri, tutto il gruppo innevato della Maiella e del Blockhaus. Quindi è una posizione proprio D'Annunzio, c'è anche una targa scritta proprio lì nel portone principale della mia cittadina, del mio piccolo borgo, che D'Annunzio le fece questa dedica, la nave d'Italia.
La nave d'Italia, anche perché se è vero che l'Italia è bella tutta, Dio ha dato all'Abruzzo sia il mare che la montagna, giusto Luigi?
Che, beh, in effetti, 25 km da una parte, scendi praticamente dal livello del mare fino a 2000 metri, nei 50 km dove in mezzo c'è questo borgo che si chiama Guardiagrele. Ma la particolarità è che esistono ancora degli artigiani che fanno delle opere in ferro battuto.
Attenzione.
Sì, proprio, sì, e sarebbero
proprio quello, proprio quello. Nicola, sai che proprio... Luigi, noi staremo, perché ho citato Nicola, perché c'era anche un Nicola da Guardiagrele, staremo con te a parlare per ore perché è interessantissimo, anche perché il ferro battuto, Stefania, tu so che nel tempo libero ti diletti, però dobbiamo salutarci, quindi Luigi, grazie mille, buona giornata.
Sono le 6.47, appunto, buona domenica, è il 5 di settembre, questa è Non Stop News, su RTL 102.5 da Roma, Stefania Iorici al Social Corner, Luigi Santarelli a Milano, Barbara Sala, vi diamo il buongiorno, giriamo l'Italia, la città più bella che avete visto, non soltanto magari quest'estate, nei vostri giri, magari nelle vostre vacanze, in generale, insomma, facciamo un po' di promozione turistica, perché ricordate, hashtag l'Italia è bella tutta.
Tra l'altro, per chiudere il capitolo musica sacra,
perché continua, ragazzi, è incredibile.
Ci segnalano tramite messaggio. Allora, Diodato si è convertito.
Allora, se adesso io li segno tutti. Allora, Santa Esmeralda, Diodato. Vabbè,
e poi la musica sacra, chiedete a Salmo responsabile.
Salmo, vero, Salmo. Non abbiamo citato la Divina, cioè in assoluto, quando pensi a quella che è divina di suo come artista e che si è scelta anche un nome. Dai,
Madonna,
scusate, Madonna, giusto, giusto. Non è che lei avesse altri riferimenti quando si è scelta questo nome d'arte.
Giusto, e poi per tornare all'argomento Ponticelli, il web, sapete,
basta.
Non
ammetto,
perdona.
Faccio mia culpa.
No, ma posso dire?
No,
cioè,
non sa niente questa, ma dove vive questa? Ma dove vive?
Cioè, gli hater di Stefania Iodice si sono scatenati.
Infatti facciamo questa precisazione, altrimenti mi offendono per tutta la giornata. Ho sbagliato, ok, Ponticelli non è comune, fa parte del quartiere di Napoli, perdonate. Chi è che mi aveva posto la domanda? Barbara, Luigi?
Io te l'avevo posta.
Scusami, Barbara, è che qualsiasi domanda tu mi faccia, io rispondo sempre sì. Per cui ho detto è un comune, ho detto sì, però mi sbagliavo, errore mio. Posso recuperare?
No, in realtà,
quel momento
siccome
meccano,
lei adesso
però,
ha dei
volete.
Contatti in consiglio comunale. Sai che lì
ho fatto un piccolo spoiler.
C'è un po' di amici. Tra poco Ponticelli chiederà la secessione dal comune di Napoli.
Però sì? Posso recuperare con un momento Meccano che in realtà rubo da un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio al 378-378-1025. Dice: durante il regno di Napoli, il sito urbano di Ponticello diviene un piccolo borgo, per cui la denominazione plurale di Ponticelli nasce dall'unione di Ponticello Grande e Ponticello Piccolo. Ecco, vi abbiamo anche dato la spiegazione. Il momento Meccano.
Ma che momento Meccano? Questo è il momento Quark. Ci voleva super Quark. Alberto Angela, che già mi fa venire caldo solo a nominarlo.
Oh, mamma mia.
Ma lo sapete che c'è qualche matto, ma li ho visti in giro sul web, che ha fatto tipo il plaid, i cuscini, la parure di lenzuola con la faccia di Alberto Angela?
Non, sì, sto, è un mito,
non, non sto scherzando, se volete googolare li trovate assolutamente. Nel caso ci mettiamo d'accordo, li compriamo, paghiamo una spedizione. Beh, sola
per avere una notte di passione.
Esatto, sul divano col play, avvolta dal plaid con la faccia di Alberto Angela.
Allora vi aspettiamo come sempre 02 25 15 15. Aspettiamo i vostri consigli in fatto di turismo per quanto riguarda il nostro paese. Anche piccole chicche.
Ne ho vista una straordinaria. Come abbiamo fatto a non citarla prima? Ravenna. Che è famosa per
i mosaici.
Bravo, bravo, bravo.
Comunque poi ci segnalano anche Lecce, che è la Firenze del Sud. Saranno d'accordo i leccesi, non lo so. Alcuni ci segnalano Riccione. Poi dopo la mia città, Napoli, Firenze è la città più bella d'Italia. Ancora le torri montanare di Lanciano. Siamo in Abruzzo, provincia di Chieti. C'è anche proprio oggi una rievocazione storica del Mastro Giurato, che chiaramente Stefania ci spiega un attimo che cos'è.
Non ho capito.
Ok, va bene, perfetto.
Sempre sul pezzo questa ragazza. Io volevo ringraziare la direzione per aver scelto il suo inserimento qui in Stop News. Rimandiamola a Ponticelli. Signori,
che non è comune, è un quartiere.
Oh. Ok, sì, ci siamo. Hashtag l'Italia è bella tutta. Ancora una telefonata così e oggi vado a tre palle. È venuto fuori qualche settimana fa, forse Luigi non era ancora rientrato in Non Stop News e la Iodice era ancora lì a Ponticelli e tira su, non sappiamo cosa. Tre palle, se non sbaglio, è il comune più alto d'Italia. È in montagna, zona Livigno, da quelle parti.
Mi aspettavo
lì
il più basso, invece.
Signori,
vabbè, dopo possiamo mandare via anche Santarelli.
Ci segnalano anche vivo a Siracusa, rimango incantata dalla bellezza di Ortigia. Parlavamo
vero
di mare, insomma, posti spettacolari. Non abbiamo parlato delle coste. Mm-hmm. Le migliaia di chilometri di coste che abbiamo, ma che ci devono, dobbiamo invidiare gli altri noi, dico io. Dal 1979 i Police con Message in a Bottle, quasi in chiusura della prima ora di Non Stop News. Siamo insieme fino alle 9 su RTL 102.5, carrellata di messaggi. 378-378-1025 ci segnalano Rimini, Ercolano, ancora Ortigia, la Sicilia. Poi, a proposito di coperte o piumini con la faccia di Alberto Angela,
sì,
Daniela da Savona. Daniela: alle parure non sono ancora arrivata, ma ho il cuscino con i primi due selfie insieme a Matteo Renzi.
Carino.
Ha fatto il selfie e poi ci ha stampato un cuscino. Adesso si fa.
Sì, no, per farsi si fa, però sai, generalmente metti la foto col fidanzato, con il bambino, ecco, più appena nato, bambino piccolo.
Tra l'altro dice che anche foto ovunque, una schermata home del cellulare, no, del PC e anche
sempre di Renzi.
Come... anche come suoneria del cellulare dice un discorso,
no,
di Matteo.
Vabbè, no, questa non ci credo,
non ci credo.
Fino a tutto, esatto, fino a tutto il resto era credibile potenzialmente, questo no. Signori, 378-378-1025 ci segnalano Ercolano, non capisco se è la zona degli scavi o il paese attuale. Poi Tropea, la più bella, eletta anche Borgo Pepero d'Italia, paese della cipolla.
E poi allo 02 25 15 15 abbiamo in collegamento telefonico con noi Elisa. Buongiorno.
Buongiorno.
Come stai prima di tutto e qual è la nostra parola d'ordine, anzi le nostre parole d'ordine per oggi?
Sto benissimo, e la parola d'ordine è RTL anche mia. E
sì?
L'altra non me la ricordo, l'ho sentita poco fa.
Ti aiutiamo. Hashtag l'Italia è bella tutta.
È bella tutta.
È bella. Come bella l'Italia.
Ma soprattutto la Sicilia.
Ma quanto è bella la Sicilia. Sì. Elisa, raccontaci quanto è bella la Sicilia.
Allora, la Sicilia è bella, prodotti tipici, gente socievole, allegra. C'è bella. E poi abbiamo il mio anzi, paesino, che è Galati Mamertino.
È Galati Mamertino?
Sì, sì, un paesino in provincia di Messina e fa parte dei Nebrodi. tanti prodotti tipici di cui il suino nero, il maialino nero dei negro, i funghi. I funghi. È un paesino che si trova a 1000 metri. A 1000 metri, sì, penso.
Quindi un po' di montagna, e quindi ci sono i funghi. Grazie Elisa per averci fatto girare la Sicilia. Hashtag l'Italia è bella tutta. 02 25 15 15. Da chi andiamo?
Andiamo da Samuel a Prato. Buongiorno Samuel.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia, hashtag l'Italia è tutta bella, anche di più.
Bravo.
E la Toscana però, Samuel?
La Toscana, io proprio volevo segnalare questo. La Toscana, cioè dal mare, monti, collina, c'è tutto e di più. E talmente tanti borghettini piccoli da visitare. Io ve ne segnalo uno in particolare proprio nella zona di Prato, che è Artimino. Il Lorenzo dei Medici non poteva altro che farsi una mega villa che sarà significato qualcosa come borgo. Insomma, ce n'è tantissimi di borghettini esageratamente belli.
Ecco, quindi farei una deviazione dalla nostra parola d'ordine, hashtag la Toscana è bella tutta, è tutta da girare poi, vero?
Esatto, poi tutta, diciamo anche tutta. Un po' di banalità, le rivalità tra Firenze e Prato, queste cose qui,
l'arancino, arancina,
non l'abbiamo detto, questa roba qua. Samuel, grazie mille, allora buona domenica.
Grazie a voi, buona giornata.
Bene, ciao. Bene. Dai, un po' di messaggi, ci segnalano già un paio di... Allora, un soncino e un pandino, ma chiedo all'esperto, siamo sempre in provincia di Cremona, Galletti?
Cremona, Cremona, ma verso Crema.
Ok, quale? Soncino, pandino o tutte e due? Perché hanno i castelli e se non sbaglio in uno dei due posti, credo Soncino, hanno girato Lady Oak, il film. Perché c'è il castello, capito? Cadono tutti dalle nuvole.
Non se lo ricorda nessuno.
No, perché non avete cultura cinematografica, mi spiace.
Esatto,
dai.
Per questo. Va bene, allora finisce qui la nostra prima ora. Tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone. Adesso le ultime notizie.
Ma domenica è il 5 di settembre, RTL 102.5 Non Stop News con Luigi Santarelli e Stefania. Io non riesco neanche a dire il suo nome, non capisco perché.
Non è che va per forza nominata.
Da Ponticelli.
Stefania Ionice da Ponticelli. Abbiamo scoperto questo stamattina in diretta da Roma, Barbara Sala da Milano, grazie a Roberto Bazzani e a Leo Di Mauro che si sono occupati di noi in regia fino a poco fa. Benvenuti a Fabio Romano e Ricky Aristarco a Milano. Adesso benvenuto a Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buona domenica, bentrovati.
Buona domenica a te Davide. Allora, ieri c'è stata la seconda giornata di lavori del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un videomessaggio per aprire i lavori. Ecco, due temi che ha toccato e che ritroviamo anche indirettamente sui quotidiani in edicola questa mattina. Per quanto riguarda l'Unione Europea, che era il focus dei lavori di ieri, una politica estera comune e anche una difesa comune. Entrambi i temi sono riportati intanto sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché al forum era presente anche Bruno Le Maire, il ministro dell'economia francese, che le cui parole sono sulla prima del Sole: ora all'Europa serve l'indipendenza nelle tecnologie. E poi ancora, pagina 22 della stampa, c'è un'intervista ad Alessandro Profumo, l'amministratore delegato di Leonardo: se l'Unione Europea non è indipendente nell'high tech, non lo è nemmeno in politica. È l'ora dell'Europa della difesa, mettiamo in comune le tecnologie. Davide.
Allora, quello che dice il presidente di Leonardo, Alessandro Profumo, circa l'industria della difesa, è esattamente quello che noi ci eravamo permessi di osservare quando si è cominciato a parlare di esercito comune dopo l'Afghanistan, no? C'era questa cosa un po' impolitichese, mettiamo insieme le nostre forze. Non è così proprio, diciamo, appunto politichese, la faccenda è un po' più complessa. E dietro la difesa c'è, o davanti, come ognuno preferisca dirlo, c'è un mondo di produzione di tecnologie che oggi sono nazionali. Sono nazionali anche all'interno dell'Unione Europea. Quando Profumo dice il gruppo, intende dire il gruppo Leonardo che lo presiede, parteciperà a programmi collettivi sempre crescenti per numero e per sostanza, dice una cosa importante: Leonardo è controllato dallo Stato italiano, oltre naturalmente che lavorare ovviamente per la difesa italiana, ma non solo, è anche un gruppo molto capace nelle esportazioni. Quando dice questo, dice una cosa molto precisa, dice che ciascun paese in qualche modo rinuncia alle proprie particolarità tecnologica. Le Maire, il ministro francese delle finanze, sta esattamente sulla stessa linea e dice: ma dobbiamo pensare a una sovranità tecnologica europea. Tutto molto bello, però bisogna che ciascuno di noi, che l'opinione pubblica, siano chiare alcune cose, altrimenti poi quando queste cose le traducete in bocca ai politici, solitamente poco attenti a studiare i dossier, e poi diventa un minestrone che inacidisce subito. Questo significa che il mercato di riferimento è sempre di più un mercato di riferimento globale e sempre meno interno europeo. Questo significa che le norme antitrust, cioè quelle regole che servono a evitare che qualcuno abbia posizione dominante all'interno di un mercato e ne approfitti illecitamente o per distorcere le regole di mercato, si riferiscono a un mercato molto più vasto di quello europeo. Questo comporta delle conseguenze che in alcuni settori noi finiremo col vedere prevalere imprese di nazionalità non italiana. A quel giorno cosa fa la politica che oggi rimena il minestrone del facciamo le forze insieme, mettiamo insieme l'esercito? Cosa dice quel giorno? Ah, i francesi ci conquistano, ah, i tedeschi ci colonizzano. Questo va chiarito, detto prima. Del resto ci sono altri settori, esempio cantieristica navale, dove i più bravi siamo noi. E che significa? Che quando si fa un tentativo di fusione o di accordo tra gli italiani di Fincantieri e i francesi, non devi poter leggere sulla stampa francese la stessa cosa: ah, gli italiani ci portano via i cantieri, perché stiamo parlando di uno sforzo a dare tecnologia europea. Però capite bene che se queste cose non si dicono prima, poi finisce come la moneta, cioè che è una cosa giustissima, fatta benissimo, che ha funzionato straordinariamente bene. Però poi arriva quello e dice: e perché il cambio è questo? E perché allora la Bundesbank può dire una cosa e la Banca d'Italia ne sostiene un'altra? Non ho gran fiducia sulla coerenza delle forze politiche, anche perché sono piuttosto arlecchinescamente trasformiste. Però ho molta fiducia sulla capacità di giudizio dell'opinione pubblica, che però deve essere informata.
Davide, qualche titolo dalle prime pagine in edicola quest'oggi, poi torneremo a parlare di nucleare. Di nucleare si parla anche sulla prima del Fatto Quotidiano, con un'intervista a Di Maio che dice: Kabul, impariamo la lezione, Italia, il nucleare non passerà, G20 e multilaterismo, l'ok non è facile. Dalla prima del Giornale c'è il trionfo azzurro nello sport, azzurre infinite, regine del volley e dei 100 metri, ieri sera la vittoria dell'Ital Volley femminile appunto negli europei contro la Serbia e un trittico straordinario alle Paralimpiadi, ma poi ne parleremo. Superindustria dell'Unione Europea per sfidare la Cina, cambia il vento in Europa. Questi alcuni dei temi trattati ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Abbiamo accennato prima, dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, al nucleare. Adesso ci appoggiamo alla prima di Repubblica sulla nostra piattaforma Volocom. Battaglia sul nucleare verde. La D dell'Enel starace contro Cingolani, ipotesi non realistica, critiche anche dai vescovi. Il ministro a Cernobbio attacca: c'è chi vuole farmi fallire, ma i tabù non salvano l'ambiente. Ne abbiamo già parlato ieri di nucleare, torniamo a farlo oggi.
Sì, ma è fenomenale, diciamo così. Interviene la Conferenza Episcopale Italiana, attenti a dare all'atomo la patente di progresso. Beh sì, in effetti anche alla Conferenza Episcopale Italiana devo dire che questa patente non è che venga rilasciata con grande leggerezza. Però il problema non sono le patenti e men che meno le scomuniche. Il problema è un tema, quello del nucleare, come al solito puntualmente riaffrontato in maniera pulsionale, diciamo emozionale. Il tema è uno solo per l'Italia oggi. Perché noi siamo entrati nel nucleare nel 1959, nucleare civile per produzione di energia elettrica, eravamo all'avanguardia, ci siamo autofondati, gli italiani si sono distrutti da soli. Voglio dire, ad oggi il punto è uno solo: se è conveniente e quali tempi ci sono eventualmente per il rientro, con la tecnologia di chi, che è il discorso che facevamo prima. Perché la nostra capacità di indipendenza tecnologica su questa ce la siamo giocata quando nell'87 abbiamo deciso di evirarci sulla pubblica piazza. Questo è quello che è le cose che bisogna dire. Dopodiché tutto il resto, la sicurezza, è il mondo, è l'atomo, è il programma, ma di chi stanno parlando? Ma sono tutti matti. Nell'Unione Europea ci sono 128 centrali nucleari che sono accese oggi, nell'Europa non compresa l'Unione Europea sono 185 le centrali nucleari. Questo a parte il fatto che se anche una cosa succede negli Stati Uniti o in Africa ha influenza su di noi, figuriamoci in Europa. E cos'è la discussione? E come si fa a convivere nella sicurezza? Dicevo, allora, comunicato ufficiale, così vi mettete tranquilli. Stiamo già tutti convivendo con le centrali nucleari. Siamo tutti con la centrale nucleare accanto a casa e non è successo niente a nessuno nel nostro mondo. Niente a nessuno. I due incidenti più catastrofici sono stati Chernobyl e Fukushima e nel loro catastrofico incapacità umana, perché lì sono stati tutti errori umani, hanno avuto effetti limitatissimi rispetto a quello che poteva essere il rischio. In ogni caso, in tutta l'Europa controllata, cioè sotto casa nostra, siamo pieni di centrali, 128 nell'Unione e 185 nel continente.
Dalla prima pagina di Libero, la riforma tra tagli e aumenti, cambiamo argomento, le tasse che verranno. Il governo pensa di cancellare l'IRAP e alleggerire l'IRPEF e le imposte sulle rendite finanziarie, ma c'è la fregatura, scrive Libero, su IVA e revisione del catasto, rischiamo la stangata. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero, Davide, torniamo a cose di casa nostra, non che il nucleare appunto ci hai appena spiegato non lo sia. Green Pass, fiducia sulla legge, Draghi sfida Salvini e blinda le nuove norme, spunta il piano per usarlo sugli autobus, Irene Tinagli dal Partito Democratico, se necessario estenderemo l'obbligo.
Ma voglio dire, questa roba qua del Green Pass rischia mai di diventare, sarà messo in un decreto legge. Quindi tutti quelli che dicono non avete letto la Costituzione, ci vuole una legge, cioè, perché il decreto legge secondo voi che cos'è? È una legge, diciamo, comunicato ufficiale, il decreto legge è una legge che deve essere convertita entro 60 giorni, altrimenti perde valore. La conversione può avvenire mettendo il voto di fiducia, però si può anche tranquillamente evitarlo. Il voto di fiducia, quando in un Parlamento il partito di opposizione è praticamente uno solo, non è che sia così complicato evitare i voti di fiducia, però è qui, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, bisogna evitare che un tema come questo diventi tema di propaganda, cosa che è molto, ma molto sciocco, e soprattutto che si nascondano dietro centinaia se non migliaia di emendamenti le divisioni interne ai partiti, perché se parte quella roba lì è per forza che poi metti la fiducia, perché se no non riesci a convertirlo nell'ambito dei 60 giorni. Tutto qui. Allora, siccome il problema è la Lega, è inutile che ci giriamo attorno, ieri la Lega che da una parte ha approvato il Green Pass perché è passato all'unanimità in Consiglio dei Ministri e dall'altra poi dopo c'ha avuto un mal di pancia in Parlamento, per cercare di tenere insieme le due cose, ieri il leader della Lega, Salvini, ha fatto 5 proposte che sono interessanti. La prima è sostanzialmente fare propaganda alla campagna vaccinale, diciamo invogliando le persone a vaccinarsi. Giustissimo, credo che sia già in corso da qualche mese, a me mi era sembrato. Però voglio dire, è giustissimo. Tra l'altro, già che ci siamo, vi ricordate quando siamo partiti sulla questione dei vaccini? E che fa la Commissione? E dov'è l'Europa? Ecco, è il posto migliore l'Europa. L'Europa è quello che ha funzionato meglio, perché ha funzionato decisamente meglio degli Stati Uniti, cosa che ieri è stata riconosciuta dal coordinatore della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti. Questo comunque propaganda. Secondo, proposta di Salvini, uso del Green Pass per i grandi eventi, come gli stadi, i concerti, eccetera. Giustissimo, infatti è già così lo si usa. Il tema è quello su cui non deve sfuggire, ma anche per l'altro, cioè per i grandi eventi siamo d'accordo, e per il resto, perché su questo ho fatto finta di non saperlo, poi tamponi gratuiti per alcune categorie, come i minori che fanno sport e per esempio anche quelli che il vaccino non lo possono fare per ragioni mediche, ma è giustissimo. Solo che all'inizio, per fare un po' di caciara, quello che sosteneva la Lega era: tutti quelli che non si vaccinano facciamogli il tampone gratis tre volte alla settimana. Ma è una follia, è una cosa che non stare in cielo né in terra, perché quando sarà vaccinato l'80% degli italiani, cioè a breve, ci sarà il 20% non vaccinato. Quel 20% non vaccinato, vuoi che siano bambini, vuoi che siano persone che non si possono vaccinare, vuoi che siano testoni che non hanno ancora capito che l'unico modo per non finire in terapia intensiva è crepare, comunque quel 20% fa 12 milioni di persone. 12 milioni di persone gli fai tre volte il tampone alla settimana gratis, cioè, che dire, per noi campiamo solo di tamponi, e poi non c'è neanche proprio strutturalmente la possibilità di farlo. Possibilità di usare anche i tamponi salivari molecolari per ottenere il pass, è già così sostanzialmente. Il punto è che più è preciso il tampone molecolare, salivare, cioè, più ci vuole tempo. E che significa? Che avere il Green Pass senza vaccinazione significa che ogni volta devi muoverti un paio di giorni prima, quindi, e infine estendere l'uso delle monoclonali, e quello è la parte, diciamo, che mi è meno chiara, cioè quello in cui i politici tendono a fare gli infermieri.
Tra l'altro dei tamponi salivari avremo più tardi alle 8:10 un approfondimento per capire cosa sono, come funzionano e quanto sono attendibili. Davide Giacalone, per il momento ci fermiamo qui, ci sono le pagine sportive.
Dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, azzurrissimo, Sabatini, Caironi, contraffatto, fantastiche ragazze volanti, che tripletta nei 100 metri, siamo alle Paralimpiadi di Tokyo. Più in basso, Italia, mondiale subito da blindare, Mancini attacca, una sfida importante verso Qatar 2022, a Basilea ci giochiamo metà qualificazione, il CT Mancini dice non si vive di ricordi, vinciamo. E poi ancora in basso, il riscatto del volley femminile dopo 12 anni, di nuovo regine d'Europa, il selfie della Egonu. Questa volta è d'oro.
Siamo a pagina 12 del giornale. Sugli aspiranti sindaci, ressa di aspiranti sindaci, scrive il giornale. 13 a Milano, 22 a Roma, chiuse le liste, spuntano pure i primi movimenti Novax. Nella capitale, sfida tra due ex calciatori. Nello specifico, si tratta di Ubaldo Righetti, della Roma di Nils Lidom, e Antonio Di Carlo, ex centrocampista nella squadra di Eriksson. Per completezza di informazione, non perché siamo calciofili, solo per quello. A te, Davide.
Ci sono altri giornali che mettono in evidenza qualcuno che ha, diciamo, varie fame televisive. Comunque, il fatto che i candidati siano molti, non vedo perché debba essere chiamata ressa, è un fatto positivo, è un fatto di presenza, di effervescenza democratica. Il problema è riuscire a farli parlare, naturalmente nella stampa locale, dei problemi dei rispettivi municipi, dei rispettivi comuni. Tanto comunque il comune, quale che sia comune d'Italia, non deciderà se ci si vaccina o meno, né come ci si vaccina. Quindi il fatto che ci sia quello che dice io sono Novax, congratulazioni, bravissimo, cioè, e che altro vorrebbe fare, per esempio, per la spazzatura, perché non c'entra niente l'essere pro o Novax. Tentativo di fare ogni volta ogni volta che si vota delle consultazioni generali, diciamo, che si fa un maxi sondaggio, è molto sciocco. Si eleggono i sindaci e i consigli comunali, che i candidati siano molti è un fatto positivo.
Davide, allora cambiamo adesso decisamente argomento, andiamo ancora a leggere un paio di prime pagine, andiamo intanto adesso sulle quotidiani sportivi. Ancora avevamo letto Good News per quanto riguarda le Paralimpiadi dal Sole 24 Ore. Adesso leggiamo invece ancora da temi ripresi dal forum di Cernobbio. C'è il Presidente della Repubblica Mattarella che ha ripreso anche il tema della sicurezza comune. Poi c'è la foto notizia dedicata alla notizia che c'è stata ieri da Napoli. Allora, una signora aveva, bontà sua, vinto un gratta e vinci da ben 500.000 euro. È tornata in tabaccheria, nella stessa tabaccheria dove aveva vinto il biglietto. Uno dei tabaccai le ha validato la vincita, dopodiché l'ha passato ad un altro dei titolari che ha indossato il casco, è salito sullo scooter ed è fuggito col biglietto.
Sì, ed è raccontato da un po' da tutti i giornali, ed è il classico caso di follia, cioè follia pure. Quel tabaccaio che è scappato via è pazzo, non è solamente, diciamo così, l'idea di sottrarre i soldi alla signora, ha perso il lume dalla ragione, per il semplice motivo che i tabaccai sono tutti concessionari dello Stato, cioè agiscono, si muovono per conto dello Stato, quindi qualsiasi violazione di questa roba, compreso per esempio vendere le sigarette ai minorenni, può comportare, è una cosa di questo tipo, credo, insomma, diciamo, è largamente probabile che comporti il ritiro della concessione, cioè vai tecnicamente in rovina. Dice, vabbè, ma a me che mi importa, perché incasso i 500.000, no, perché non è mica un libretto al portatore, il biglietto è stato immediatamente bloccato, quindi ci ha preso il casco, ha inforcato la moto ed è partito verso una pazzia, diciamo, senza meta.
Una scena da film, che poi ieri quando è uscita la notizia ci abbiamo riso sopra, però poi qua i reati all'interno della notizia sono diversi. Davide, la cronaca, ci appoggiamo al Messaggero, all'interno, pagina 10, gli esteri, l'Afghanistan, i talebani e l'ISIS.
Allora, il concetto è questo, diciamo, i talebani continuano a ripetere, e c'è un interessante pezzo oggi del direttore della Repubblica Molinari su quali sono i contorni, quali potrebbero essere i contorni degli accordi di Doha, quindi tra i talebani e gli Stati Uniti all'epoca del presidente Trump. I talebani continuano a dire: guardate, con l'ISIS ce la vediamo noi, quindi non interferite. Questo comporta o comporterà una prosecuzione piuttosto cruenta della guerra civile interna all'Afghanistan, e occorre, per evitare che il tutto si infetti, proprio che i paesi attorno, quelli che hanno interesse nell'area, quindi certamente i paesi del G20, ma a cominciare dalla Cina, dalla Russia, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, che non siede al G20, ma siedono al G20 i paesi importanti dell'Unione Europea e che è presieduto al momento dall'Italia, crei questa sorta di bisogna disinfettare attorno alla ferita, perché altrimenti quello scontro lì rischia effettivamente di portare danni molto oltre i confini dell'Afghanistan.
Allora, cambiando di nuovo argomento, tornando ai temi sportivi, c'è da festeggiare stamattina, leggevamo poco fa i titoli dei quotidiani sportivi, il podio tutto italiano alle Paralimpiadi, perché oro, argento e bronzo nei 100 metri femminili sono italiani. Ambra, Martina e Monica, scrive La Repubblica, le fantastiche tre. Continuiamo a collezionare medaglie, Davide.
Sì, una delle dediche è stata fatta, di questa vittoria è stata fatta all'Afghanistan, perché una delle nostre atlete ha perso una gamba proprio in Afghanistan. È una cosa bellissima questa del medagliere dei Giochi Paralimpici, per tante ragioni, ma soprattutto perché ci dice che l'attenzione, la cura, l'assistenza, il lavoro attorno a questo atleta e tutti gli altri che hanno partecipato, perché il medagliere di tutto riguardo, diciamo così, per l'Italia, è un lavoro fatto molto bene, di altissimo livello, e che quindi avremo tutti quanti l'aspirazione che quell'attenzione e quella capacità di lavoro attorno a questi atlete sia poi esteso anche a considerazione e lavoro, diciamo, non può essere altrettanto assiduo, ma può essere certamente altrettanto attento a tutti i portatori di handicap nelle condizioni normali di vita civile che vengono svolte. Quindi intanto però alle nostre atlete bravissime. Io vorrei però rivolgere un pensiero a una delle loro concorrenti che vedo nella foto, perché le vedo tutte e tre scattare, e in mezzo a loro c'è un atleta, non riesco a capire la nazionalità, ma si chiama Tiarani, leggo che praticamente corre vestita. Corre vestita, incappucciata, deve essere, diciamo così, chiaramente di un paese musulmano, e nel momento in cui festeggiamo le nostre tre atlete sul primo, secondo e terzo posto, un moto di solidarietà per quella donna che è costretta a gareggiare in quelle condizioni.
Ed è già fortunata, Davide, mi verrebbe da dire, perché c'è un'altra storiaccia che, ti dico la verità, quando l'ho letta ieri mi è venuta la pelle d'oca e poi mi è montata una rabbia terribile. Siamo a pagina 22 del Corriere della Sera, una storia che parte da Piacenza, affonda le radici in Africa e a Piacenza torna, speriamo in un'aula di tribunale il prima possibile. Bambine infibulate, padre in carcere, il coraggio della madre dice punitelo. Piacenza, fermato al rientro dall'Africa, la denuncia: mio marito ha fatto una cosa orribile. Ora, l'infibulazione, per chi non lo sapesse, è una pratica disumana, va detto, che viene fatta in alcuni clan di alcuni paesi africani, per cui le bambine vengono mutilate, i genitali delle bambine vengono mutilate, queste donne saranno atte solo alla riproduzione, non avranno mai piacere da quell'atto. Viene fatto molto spesso nelle capanne da alcune mammane con dei coltellacci da cucina, senza anestesia, va detto. Davide.
Viene asportato il clitoride, tanto per essere, e cucite le grandi labbra, in modo tale che così ci mettiamo al sicuro. È il terrore del piacere femminile, no? Che coglie la parte deteriore della mente eventuale, molto eventuale, maschile. Comunque è una pratica che non ha nulla a che vedere con la religione, è una pratica tribale per l'appunto, e questo padre, anche la madre viene da lì, solo che il padre le ha portato le due bambine in vacanza a casa, diciamo così, mentre la madre è rimasta a Piacenza, e quando sono tornati la madre si è accorta di questa mutilazione in capo alle due figlie e ha sporto denuncia, condanna, esecrazione per la pratica. Però ricordiamoci anche che la denuncia è stata possibile perché la signora vive da noi, perché la famiglia vive da noi, perché la signora ritiene, vivendo da noi, quella pratica una pratica inumana e da condannare in tribunale. Il padre, marito, rischia una pena fino a 12 anni. Se è possibile, date, adesso, che dire, naturalmente non facciamo i processi, il processo lo faranno, però insomma, diciamo così, la mutilazione è irreversibile, non è che uno poi dopo dice rimedia, quindi insomma 12 anni ci stanno, e quindi ricordiamocelo anche perché questi sono i pregi del nostro mondo. Un mondo come il nostro rischia di perdere i propri valori solo quando non se ne ricorda o quando li considera scontati. Ecco, quella denuncia presentata da quella madre è la dimostrazione che il nostro mondo è migliore.
Null'altro da dire, null'altro da aggiungere. Davide, come dicevamo poco fa, ti ritroviamo alle 9 per la nuova stagione dell'Indignato speciale. Intanto buona domenica.
A più tardi, intanto buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Non scordatevi le domeniche al mare, tornate a lavorare. Vi sto mettendo un po' di ansia?
Un pochino, sì. Però è anche giusto che ci sia, perché effettivamente. Settembre è il mese dei grandi ritorni, c'è chi ricomincia la scuola, c'è chi ovviamente ritorna al lavoro e a tal proposito si parla di vera e propria ansia da rientro, una sindrome post vacanza che però può essere superata tranquillamente facendo dei piccoli accorgimenti, ad esempio. Creare un ambiente di lavoro più piacevole possibile.
Andatevene, così è più piacevole.
Possiamo diventare amici, così diventa piacevole.
Buongiorno, Ariete. Temete un futuro instabile? Saturno invece promette che avrete nuove idee e ripresa proprio da questo mese. Toro, cercate di sfruttare questi giorni per vivere all'aria aperta e godervi ancora qualche ora di vacanza con amici e il vostro amore. Gemelli, siete ancora single? Beh, allora per molti di voi questo è il problema principale. Giove, entro qualche settimana, comunque lo risolverà. Cancro, potreste avere un ritardo su alcune risposte, non fatevene un dramma, le cose si risolveranno tra giovedì e venerdì. Leone, attenti a non reagire in modo brusco con chi non è d'accordo con voi. Vergine, Marte, nel vostro segno, scalderà le emozioni del cuore, vi renderà super prestazionisti sia nel lavoro che nello studio. Bilancia, sarete pronti ad affrontare una settimana intensa ma produttiva e i risultati saranno decisamente ottimi. Scorpione, tra pochi giorni Venere, pianeta dell'amore, entra nel vostro segno. Preparatevi quindi a vivere esperienze interessanti. Sagittario, molti troveranno nuovi sbocchi di lavoro, rimettendo in sesto finanze e pagamenti arretrati. Capricorno, inutile sottolineare che avete una straordinaria prontezza di riflessi, caratteristica del vostro segno, utilissima. Acquario, vi sentirete più sicuri di voi stessi, pronti ad affrontare situazioni difficili e discussioni con un capo assolutista. Pesci, potrete finalmente raccogliere i risultati dei vostri sforzi, bravi. Attenzione però a non esagerare. È davvero tutto, vi auguro una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
Le 8:15 del mattino, queste le ultime dalle stelle, questa è RTL 102.5. Celebravamo poco fa la vittoria degli europei da parte dell'Ital Volley femminile.
Brave!
Siamo ancora campioni d'Europa, sempre. Ce la possiamo tirare un pochettino?
Sì. No. Sì, no, ce la possiamo
porta
tirare.
Porta male.
Ma che porta male?
Che sai che lei è un po' superstiziosa.
Ma si arriva da Ponticelli. Ma no, tiriamocela. Comunque io ve lo dico, la vittoria delle azzurre nell'europeo del volley è merito dei Maneskin. Hanno iniziato loro a vincere in Europa e poi da lì non ci siamo più firmati.
Diciamo anche che gli italiani sono tutti belli. Andiamo in un certo senso in Spagna. Perché voi sapete che la fotografia ha una capacità di raccontare tante storie come forse altre arti non hanno, e c'è una mostra che si è aperta il 2 settembre nel giardino del Palau Robert, poi mi correggerete per la pronuncia, a Barcellona, ed è una mostra che si chiama Ragazze Italiane, racconta storie di tante italiane che hanno fatto o hanno portato un loro contributo in Spagna. La fotografa è Alessia Laudoni, che è con noi questa mattina. Alessia, buona domenica.
Ciao, buona domenica, buongiorno a tutti.
E quello che vediamo in radiovisione, per chi ci segue in video, è l'interno di una casa spagnola, giusto? Esattamente tu dove ti trovi? Sei a Barcellona?
Sì, io sono a Barcellona, pieno centro, Paseo de Gracia.
Bene, ma che ci fai? Una fotografa italiana a Barcellona. Come mai sei finita lì, Alessia?
Allora, io ho cominciato a viaggiare molto giovane, a 18 anni già vivevo a Londra. Il clima di Londra non sono riuscita a sopportarlo troppo bene. Barcellona ha un buon clima, una qualità di vita molto alta, i servizi funzionano, insomma, una città dove si vive bene. Quindi di passaggio sono arrivata qui e mi sono fermata. Da qui posso lavorare con tutto il mondo, per cui è una base molto buona per me stare qua.
Bene, e poi Alessia, ecco, tu non sei la prima italiana che comunque per vari motivi, lavoro, vita, amore, insomma, sono diversi, si ritrova in Spagna e tu hai deciso di raccontare alcune di queste storie.
Sì, allora, secondo me, per me il mondo è fatto di storie e io le storie le racconto con le fotografie, appunto, con le mie immagini. Ragazze Italiane è un progetto bellissimo che ho avuto la possibilità di sviluppare quest'anno in collaborazione con il Consolato Italiano qui a Barcellona. E appunto sono i ritratti di 28 eccellenze italiane, donne con incredibile talento che sono venute a vivere appunto a Barcellona, in Spagna, già da tanti anni e si sono affermate nei vari campi professionali. Questo progetto vuole rendere omaggio a tutte loro, ma anche dare incoraggiamento alle nuove generazioni per spingerli a essere liberi e quindi cercare di seguire i propri istinti e avere coraggio, ecco. Questo sostanzialmente, per dire si può fare in Italia, all'estero, le donne, gli uomini, ce la possiamo fare tutti.
E soprattutto le donne, pensiamo soltanto al fatto che adesso alcune Barbie, la mitica bambola con cui da bambini abbiamo giocato tutte e adesso continuano anche le nuove generazioni, hanno le sembianze di donne che ce l'hanno fatta, tipo Samantha Cristoforetti. È un messaggio straordinario questo. Tra le tue donne fotografate, Alessia, in queste ragazze italiane che è appunto in mostra a Barcellona, c'è una foto, una storia a cui sei particolarmente legata?
Allora, vi devo dire la verità, sono legata a tutte perché le ragazze mi hanno regalato veramente dei momenti di autenticità e per me il ritratto è un momento molto intimo, è una fotografia molto delicata, quindi si è trattato di parlare molto vicino, di essere molto vicino a queste donne, ma così su due piedi mi viene in mente, se vi devo dire qualcuna, se vi devo appunto puntare la luce su qualcuna, vi direi di sicuro Caterina Biscari, che è una fisica e direttrice del Synchrotron di Barcellona, l'acceleratore di particelle. Non perché lei sia particolare rispetto alle altre, ma perché col suo ruolo che ha dirigendo appunto il centro di ricerca scientifica rispecchia un po' quelli che sono tutti i successi di tutte le altre donne che ho fotografato e appunto è una grossa ispirazione secondo me per le nuove generazioni. E oltretutto lei, quando mi ha raccontato un po' di come funziona, appunto come lavorano, mi ha raccontato anche che fanno moltissime visite per le scuole, per i bambini e le bambine, ed è secondo me molto importante spingere soprattutto appunto i bambini ad incuriosirli su campi come per esempio la scienza.
Tante storie, esatto, che tu racconti riguardano proprio donne di scienza, e poi spiegare alle più giovani, ai più giovani, lo dicevi prima, è bellissimo, che si può fare, che lo possono fare. Allora, dal 2 settembre al 3 ottobre, Ragazze Italiane, la mostra di Alessia Laudoni a Barcellona. Alessia, ti auguriamo una buona domenica e in bocca al lupo.
Grazie anche a voi, buona domenica, crepi il lupo.
Grazie. Ciao. Non abbiamo verificato la pronuncia di questo Palau Robert, ma insomma la sfandiamo.
Palau Robert.
È giusta. Perfetto. Così, molto bene, promossi sì, anche
bravissimi.
In spagnolo. Grazie. Ciao Alessia, buon lavoro.
Ciao,
1969, Led Zeppelin, chiudiamo la seconda ora di Non Stop News, siamo insieme fino alle 9 del mattino, anche in radiovisione, canali 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, collegatevi perché c'è Barbara Sala.
Ah, e questa è la motivazione, la spinta a...
Okay, cautela nell'accendere il vostro teleschermo.
Perché morde,
perché oggi,
attenti.
No, oggi di signorine ne abbiamo due. quindi insomma potresti anche emozionarvi, sappiate.
Esatto. Tra poco. So,
perché siccome sì, dopo c'è già calone,
ecco, dobbiamo compensare i tromboni, ho capito. State lì, ultime notizie.
Momento catartico, un po' terapeutico. Per tutti noi l'almanacco del giorno di Barbara Sala.
Domenica 5 settembre il calendario ricorda Santa Teresa di Calcutta. Buon compleanno al musicista Paolo Iannacci, 48 anni per lui, 26 anni invece per il nuotatore Gregorio Paltrinieri. Stefania, la frase di oggi.
Ecco, spero di sorprendervi, proverbio
immagino,
popolare.
Immagino.
Chi ben comincia la metà dell'opera, però credo che sia giusto, ma visto che parlavamo di settimana di ripartenza, si ricomincia con la scuola e il lavoro, mi sembra adatto.
Senti, no. La prossima settimana prendo il calendario di Frate Indovino e ogni giorno ne leggo uno. È la stessa cosa, guarda.
Ve lo porto anche io.
Diciamo che non è bravissima, però
può migliorare.
Posso migliorare,
può migliorare. Più che altro, consigliamole un sito buono dove prendere queste frasi. Ecco,
e anche un'altra azienda. Allora, cambiamo decisamente argomento. Torniamo in un certo senso a parlare di attualità, perché si è parlato molto in questi giorni. Si è tornato a parlare di scuola e di coronavirus, di ripartenza in sicurezza. Il ministro dell'istruzione Bianchi, in conferenza stampa insieme al premier Draghi, ha detto che se in una classe in cui tutti i ragazzi e le ragazze sono vaccinati, ci si potrà abbassare la mascherina. E ci sono stati anche presentati in anteprima proprio al Ministero dell'Istruzione i risultati di uno studio pilota sulla diffusione e il monitoraggio del virus nelle scuole, fatto dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. 1200 test salivari a studenti e insegnanti, ci sono stati pochi positivi, nessun contagio in classe. Ci facciamo per presentare meglio i risultati e parliamo di come funzionano questi test insieme al professor Carlo Federico Perno, che è il responsabile di microbiologia. Professore, buona domenica, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ecco, io subito le chiedo, questi test salivari come funzionano e che attendibilità hanno? E poi sono più indicati magari per i bambini perché meno invasivi rispetto a un tampone nasofaringeo?
Allora, la sua domanda è già una risposta. La risposta è sì. Chiaramente il tampone nasofaringeo non è gradevolissimo per tutti. Per i bambini, provi a pensare 6, 7, 8 anni, 5 anni, 10 anni, farsi infilare il tampone nel naso, se necessario si fa, se non è necessario dobbiamo trovare una soluzione alternativa. E il tampone salivare, che è poi lo stesso tampone nasofaringeo ma che si usa a livello della bocca, è molto molto meno invasivo, meno fastidioso, e i risultati, venga la sua prima domanda, sono praticamente sovrapponibili. Cioè, i risultati sono ottimi e ci sono studi mondiali che hanno sdoganato questo test ormai da molto tempo.
Ecco, allora veniamo allo studio, perché insomma la preoccupazione di tanti, o comunque il focus per cui si sta lavorando, è appunto la diffusione del virus in una classe. Noi sappiamo che l'estate scorsa, anzi l'anno scorso, i due anni precedenti, spesso i ragazzi d'inverno dovevano rimanere con le finestre aperte nonostante facesse parecchio freddo, per garantire circolazione dell'aria. Ecco, allo stato attuale, con le nuove conoscenze che abbiamo, si può dire se è facile o meno contrarre il virus in una classe?
Questo vale per la classe come vale per un bar, per un ristorante, ovviamente il contesto è sempre lo stesso. Noi sappiamo che questo virus circola molto meglio negli ambienti chiusi. Perché? Perché l'aria è cosiddetta viziata. Nel momento in cui però tutte le persone sono vaccinate, ecco, noi abbiamo evidenze chiarissime che il virus circola per l'80% in meno nelle persone vaccinate, e questo dobbiamo continuare a dircelo, a ricordarcelo, le persone in terapia intensiva sono praticamente tutte non vaccinate, cioè i vaccinati in terapia intensiva di norma, tranne casi eccezionalissimi, non ci finiscono. Quindi dentro una classe di bambini tutti vaccinati, di ragazzi tutti vaccinati, è evidente che la probabilità che il virus circoli, dati alla mano, non sono ipotesi, dati alla mano, è molto scarsa.
Ecco, abbiamo parlato di ragazzi perché, lo ricordiamo, la vaccinazione, il piano vaccinale coinvolge i bambini dai 12 anni a salire. Per asili ed elementari e anche il primo anno di medie, che si fa? Tutti in classe con la mascherina anche quest'anno?
Allora, il piano vaccinale, ha ricordato benissimo lei, prevede da 12 a 18 anni, perché non abbiamo ancora le evidenze complete, sottolineo l'aggettivo complete, riguardo il vaccino dai 6 ai 12 anni, che molto probabilmente sarà sdoganato entro l'autunno e sarà reso disponibile, poi si vedrà in quali condizioni. Chiaro che dove il virus ha libertà di circolare, perché non ci sono vaccinati, dovremo in qualche maniera cercare di tenere le distanze fra i bambini. Mi permetta un piccolo esempio familiare. Il mio nipotino, che va all'asilo, le maestre sono state bravissime anche durante tutto l'inverno, li hanno fatti giocare all'aperto per quanto possibile. Devo dire che in quella classe non ci sono stati granché casi di infezione. Ricordiamo che i bambini si infettano esattamente come gli adulti.
Professore, in pochi secondi e poi la salutiamo. Quindi, se, siccome ci sono state alcune polemiche anche in seguito alla proposta, insomma, la dichiarazione del ministro Bianchi, ossia di abbassare le mascherine per quei ragazzi che sono vaccinati, quindi anche se le finestre sono chiuse perché siamo in inverno, effettivamente, e la classe è tutta vaccinata, possiamo dire addio alla mascherina in classe definitivamente?
Io credo ovviamente, non sono nella testa del ministro Bianchi, che la sua proposta sia stata provocatoria, e ha ragione, perché dobbiamo cercare di uscire da una anormalità che ci accompagna ormai da un anno e mezzo. Chiaro che poter mantenere la mascherina garantisce tutte quelle sicurezze che altrimenti non avremmo in altra maniera, però devo anche dirle con molta franchezza che in una classe di tutti vaccinati, ragazzi che rispondono meglio degli anziani alla vaccinazione, le chance di poter togliere la mascherina nel breve termine sono veramente alte, quindi è un auspicio che può realizzarsi nel breve termine.
Ce lo auguriamo veramente tanto, perché è complicato rimanere a scuola tante tante ore con queste mascherine, vale anche per il lavoro. E voi medici non lo diciamo neanche, che in questo ultimo anno e mezzo andate a lavorare bardati come se foste degli astronauti.
Lei ci crede che abbiamo assunto delle persone negli ultimi mesi e io ancora non so che viso hanno?
Immagino, perché se fatichiamo noi con i colleghi con le comuni mascherine a riconoscerli, figuriamoci voi che veramente siete bardati dalla testa ai piedi, e non deve essere facile rimanere così tutto il giorno. Professor Carlo Federico Perno del Bambin Gesù di Roma, grazie, buona giornata.
Grazie a voi e buona domenica a tutti.
Weekend di sport, weekend di motori, oggi alle 15 il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, la partenza da seguire anche su RTL 102.5, la voce non potrà che essere quella del nostro Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Eccoci qui. Allora, come sono andate ieri le qualifiche?
Intanto fammi dare un tratto di pennellata, una cartolina a questo posto, perché è veramente fantastico. È la prima volta che ci veniamo, l'ultima volta che si è corso in Olanda era il 1985 e siamo a pochi chilometri da Amsterdam, a nord, sul mare, e devo dire che il posto è bellissimo. Sono andato tante volte a Amsterdam, non avevo mai visto che a 20 minuti c'era il mare con delle spiagge stupende.
Chissà come mai. No, ad Amsterdam si va per i musei, ricordiamolo. Turismo culturale ad Amsterdam.
Van Gogh, certo, assolutamente sì. E queste dune di sabbia, il circuito che è dentro a queste dune, ed è una pista assolutamente spettacolare, molto stretta. Ai piloti piace da morire, da impazzire, e ci sono queste due curve sopraelevate che ricordano le curve dei catini americani, ad esempio dove si corre la 500 miglia di Indianapolis, e quindi quando i piloti si divertono ci divertiamo di più anche noi, perché loro spingono al massimo. E ieri ha spinto fortissimo Max Verstappen in questa sfida con Lewis Hamilton, ma ha risposto alla grandissima Lewis Hamilton, perché alla fine è arrivato, sì, Verstappen ha avuto un problema tecnico nell'ultimo giro, ma è arrivato a 38 millesimi, quindi davanti a 70.000 spettatori, tutti vestiti d'arancione, impazziti, c'è stato quel brivido perché Hamilton davanti a loro ha fatto quello che è capace di fare e che sta dimostrando di aver fatto bene fin qua.
Esatto, e poi Carlo, terza fila per le due Ferrari, Leclerc quinto, Carlo Sainz sesto, ti chiederemo tra poco delle Ferrari, un commento su Giovinazzi settimo.
Super, è stato secondo me insieme a Gasly il grande protagonista della togliendo ovviamente i due che lottano per il mondiale, i grandi protagonisti della qualifica di ieri, perché Gasly con il team Alfa Tauri italiano parte quarto e Antonio parte settimo in un weekend durissimo, perché le voci di mercato parlano di Albon, l'ex Red Bull, al suo posto, parlano di De Vries, il campione della Formula E, al suo posto. È stato annunciato Kimi Raikkonen, che a fine stagione lascerà il posto a Valtteri Bottas in Alfa Romeo. Peraltro Raikkonen non corre perché è risultato positivo al test Covid. Antonio, con tutte queste pressioni, ha dimostrato di essere quel pilota che si è giocato il campionato Formula 2 fino all'ultima gara contro Gasly, che è un vincitore di un Gran Premio di Formula 1. Noi siamo convinti che il talento ci sia, la qualità pure, deve solo aspettare una macchina competitiva, e ieri ha portato quella macchina, quell'Alfa Romeo, oltre ogni limite su una pista dove il pilota sa che corre sul filo del limite, che l'ha dimostrato Carlos Sainz nell'ultima sessione di prove libere, vai un pelo più in là e vai contro il muro. Giovinazzi fantastico, vediamo oggi che gara riuscirà a fare, miglior qualifica di sempre guagliata per lui in carriera. Tutto questo è un bel antipasto, perché tra una settimana c'è quel gran premio lì che ci piace, che si chiama Gran Premio d'Italia a Monza.
Quello per cui tu stai a casa, ti svegli all'ultimo, vai con lo scooter a fare la radiocronaca, la telecronaca, anzi,
magari,
su Sky.
Magari mi svegliassi all'ultimo, mi chiamate alle 6:30, quindi l'ultimo no.
Ma lo facciamo per la tua salute, perché così tu ti alzi, fai una buona colazione, due esercizi di ginnastica e vai che sei bello.
E digerisci.
No, senti, prima dicevi che in Olanda 70.000 spettatori. A Monza quanti ce ne saranno? Perché anche questo è un tema interessante.
Allora, guarda, qui la capienza è ridotta al 70%, quindi erano previsti 105.000 e quindi qualcosa più di 70.000. Intanto ti dico che arrivano praticamente tutti in bicicletta, 35.000 biciclette parcheggiate lì fuori, gli altri in treno, e questo vuol dire che quantomeno noi che andiamo in macchina, che inquiniamo perché qua vanno tutti in bicicletta, non troviamo traffico. Però devo dire, altra civiltà, piste ciclabili che sono delle strade e tutti che effettivamente si muovono così. Questo sarebbe un bel futuro anche per noi. È un po' assurda la situazione, 70% limitazione, perché poi guardi le tribune e sono uno a fianco dell'altro, completamente piene, c'è il fiume di gente che entra, tutti senza mascherina, però qua loro hanno sposato il concetto Green Pass, vaccinati, andiamo, e andiamo avanti. Gran parte ormai sono la percentuale vaccinati in Olanda, perché noi guardiamo sempre l'Italia, ma dobbiamo guardare anche il giro per il mondo, sono tutti praticamente vaccinati e la vivono così. In Italia ci sarà il 50% di capienza, solo le tribune, si prevedono quindi, potendo utilizzare, perché il 50% è la capienza delle tribune, e quindi arriveremo, si spera, a un 30.000 spettatori. Però su tutto questo io credo che ci sia un po' da discutere, perché poi vediamo le limitazioni anche nello stadio e poi si spostano tutti dietro la porta o all'altezza del centrocampo, quindi sai, fai limitazione, ma poi se non stai distante uno dall'altro cambia poco.
Siamo
qui
al punto di prima.
Loro avrebbero fatto anche 100%, vaccinati, sempre. Green Pass e vanno avanti,
certo.
Avanti.
Tra l'altro, adesso che parlavamo di capienze, ieri sera a Belgrado per la finale Serbia-Italia dell'Euro Volley femminile, 20.000 persone dentro un palazzetto al chiuso, e qui chiuso aperto sarebbe anche un altro confronto interessante da fare. Carlo, ricordaci gli appuntamenti su Sky Sport Formula 1 di oggi.
Assolutamente sì, alle 13.30 noi iniziamo col nostro pre-gara, raccontando i piloti, vedendo il loro giro di pista. Secondo me oggi quel giro di pista sul camion sarà interessante, perché i 70.000 olandesi qui sono presenti dalle 7 del mattino e vanno via alle 8 di sera quando chiudono i cancelli, e poi alle 15 anche su RTL 102.5 insieme la partenza del Gran Premio d'Olanda.
E la voce della Formula 1 è quella del nostro Carlo Vanzini. Buona domenica Carlo e buona Formula 1.
Ciao, buona Formula 1 a tutti.
Vi avevamo annunciato una grande domenica sportiva, nel senso che abbiamo parlato del trionfo, della vittoria agli europei della nazionale femminile di volley, i record straordinari e le medaglie alle Paralimpiadi, e poi oggi il Gran Premio di Formula 1 di Olanda, ma oggi c'è l'appuntamento anche con la nazionale di calcio.
E allora torna a trovarci il nostro Paolo Pacchioni. Paolo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti.
Buona domenica a te. Allora, stasera l'Italia affronta la Svizzera per le qualificazioni al Mondiale. Quanto è importante questa partita?
È una partita cruciale per il cammino degli azzurri verso il Mondiale, perché è un vero e proprio spareggio per conquistare il primo posto nel girone, che è determinante per arrivare al Mondiale senza troppi patemi. Abbiamo vissuto un incubo nel 2017 con il playoff perso contro la Svezia. Qui chi arriva secondo addirittura di playoff ne deve fare due, mentre la prima va direttamente al Mondiale. Quindi è assolutamente necessario andare a conquistare una vittoria o quantomeno un risultato positivo per tenere la Svizzera alle spalle.
Esatto, un risultato positivo. Giovedì sera il pareggio contro la Bulgaria. Com'è il clima adesso tra gli
attori? Il pareggio contro la Bulgaria ha lasciato un retrogusto amaro. Lì, insomma, eravamo la squadra campione d'Europa che giocava la sua prima partita e tutti ci aspettavamo di vincere, compresi anche gli azzurri. È vero, certo. Le occasioni ci sono state, ma in attacco è mancata brillantezza, è mancata precisione, è mancato il ritmo. Quindi bisognerà fare meglio questa sera a Basilea contro la Svizzera. C'è comunque voglia di rivalsa. Roberto Mancini ieri ha spiegato bene la sua filosofia. Ha detto: è vero, l'europeo è stato esaltante, ma ormai appartiene al passato. Adesso dobbiamo guardare al presente, e nel presente c'è una partita da vincere. Ci sono ovviamente tutte le possibilità.
E poi si guarda sempre agli avversari. Insomma, Paolo, questa volta la Svizzera, che possiamo dire sulla squadra?
Innanzitutto non ci dobbiamo far ingannare e illudere dal 3-0 dell'Italia contro la Svizzera nella seconda partita del campionato europeo giocata a giugno allo Stadio Olimpico, perché poi da allora l'Italia, è vero, ha spiccato il volo, ma anche la Svizzera si è messa ad andare bene, arrivò agli ottavi di finale, eliminò la Francia e venne fatta fuori dall'Europeo, dalla Spagna, soltanto ai calci di rigore, quindi è un avversario assolutamente da prendere con le molle, anche se questa sera sarà zeppo di assenti, saranno assenze importanti, non ci sarà l'Atalanta, Valentino Freuler che è squalificato, Chaka che ha il Covid, peraltro è l'unico Novax della squadra, l'unico non vaccinato e si è contagiato. Saranno assenti anche Shaqiri, Embolo, Gavranovic, quindi insomma una formazione un po' complicata da mettere insieme per il nuovo CT, si tratta di Yakin che ha sostituito Pektovic.
E invece Paolo, per quanto riguarda la nostra formazione, ci sono novità?
Sicuramente tornerà in campo il capitano Giorgio Chiellini e in difesa dovrebbe trovare spazio anche Di Lorenzo al posto di Florenzi. Per quanto riguarda il centrocampo, Verratti non sta benissimo ed è pronto ed è molto probabile che giochi Locatelli, che peraltro in quell'Italia-Svizzera dell'Europeo segnò una doppietta. Tutto confermato invece in attacco, nonostante qualche critica, qualche polemica, quindi il terzetto offensivo sarà formato da Chiesa, Insigne e Immobile.
Il nostro, insomma, tridente su cui puntare. Allora Paolo, questa sera diamo l'appuntamento.
Sì, ci sentiamo alle 20:30 con l'inizio di Noi Dire Gol. Seguiremo come sempre la partita degli azzurri con tanta passione ma anche con tanta ironia. Appuntamento dunque questa sera.
Da non perdere quindi l'appuntamento con Paolo Pacchioni e la famiglia per divertirsi. Grazie a Paolo Pacchioni, buona giornata, buon lavoro.
Grazie e buona domenica a tutti.
Spazio all'attualità intanto mentre aspettiamo voi allo 02 25 15 15. Continuate a chiamare sin da subito se volete partecipare all'indignato speciale. Parleremo di Green Pass, di obbligo vaccinale, poi ancora della ripartenza di settembre. Se volete iniziate a chiamare sin da subito. Intanto parlavamo poco fa in rassegna stampa nella giornata di ieri della seconda giornata di lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il Presidente della Repubblica ha citato stime di crescita economica per quanto riguarda il nostro paese del prodotto interno lordo del 6% per quest'anno e del 4,4% nel 2022, tra l'altro al quinto posto tra i paesi del G20. E poi si è parlato anche di politica estera, di difesa comune, di Unione Europea, il tutto quando, stavamo parlando di Afghanistan, la guerra per quanto riguarda comunque la spedizione militare americana in generale della NATO termina e ci apprestiamo anche a ricordare i 20 anni il prossimo sabato della tragedia delle Torri Gemelle. In questi 20 anni c'è uno studio realizzato da Milano Finanza su come hanno reagito i mercati a questo tipo di fenomeni e poi come si preparano ad affrontare, e il nostro paese è uno di questi, i prossimi mesi. Di questo e di altro parliamo insieme a Roberto Sommella, che è il direttore di Milano Finanza. Direttore, buona domenica.
Buona domenica, ben trovati a voi.
Io vorrei partire proprio da questi dati di crescita, da queste stime di crescita economica per quanto riguarda il PIL. Sembra che il nostro paese si stia rimettendo in moto.
Sì, non c'è dubbio, anche noi abbiamo scritto che è plausibile anche arrivare al 6% per questo 2021. Ricordiamo però che purtroppo per la pandemia e per la crisi economica che ne è conseguita il PIL italiano è caduto dell'8%. Siamo in sostanza di fronte a un rimbalzo che per diventare costante ha necessità ancora di un po' più di mesi per capire se questo rimbalzo sarà continuo. Sarebbe un risultato straordinario, perché non cresciamo del 6% da metà degli anni 80, ecco, per dare proprio un'idea di quanto tempo è passato, oppure se ritorneremo a una bassa crescita intorno all'1%, che è quella che alla fine ha contraddistinto l'economia italiana negli ultimi decenni, almeno nei decenni dell'euro.
Direttore, poi cambiando argomento, allora abbiamo detto c'è questo studio realizzato dalla vostra testata sui mercati che hanno reagito in questi 20 anni, e poi non so se è una sorpresa per molti, per me lo è stata, insomma la reazione non è stata negativa e anzi, ci racconti un po'.
No, tutt'altro. Sappiamo tutti che il millennio che stiamo vivendo è iniziato l'11 settembre 2001, non è iniziato nel 2000, perché l'11 settembre 2001 con l'attacco inaudito suicida di due aerei alle Torri Gemelle che rappresentavano il mondo occidentale, l'abbiamo visto quante volte nei film, raccontate nei libri, è cambiato anche l'approccio degli Stati Uniti al resto del mondo. Sono iniziate le guerre, appunto è iniziata la guerra in Afghanistan, e noi siamo andati a vedere con il nostro Andrea Boeris come sono andati i mercati, e i mercati sono andati da allora ad oggi, cioè in questo ventennio, in modo esponenziale, molto molto bene, soprattutto Wall Street, che è stato poi il cuore dell'attacco di Al Qaeda. Pensate che la borsa americana, quella tecnologica, il Nasdaq, è cresciuto di 10 volte. Perché? Perché sostanzialmente è avvenuto questo, che nel mentre veniva attaccato il cuore del capitalismo, dell'economia tradizionale americana, nasceva l'economia digitale. Si quotava alla borsa di Wall Street nel 2004 Google, nel 2004 nasceva Facebook. È molto esemplificativo pensare che le tre più grandi aziende americane 20 anni fa erano la Exxon, la General Motors e la General Electric, e oggi sono la Apple, Google. Quindi sicuramente è cambiato un mondo, è cambiato evidentemente in peggio per le vittime, 3.000 passa vittime, sono ancora dei calcoli che non sono stati completati alle Torri Gemelle, per l'attacco alle Torri Gemelle, però l'economia ha retto e la finanza è uscita più forte di prima. Tutte le borse mondiali hanno guadagnato tantissimo, l'unica che è rimasta indietro è quella di Milano, pensate, nel mondo. Tutte le altre hanno guadagnato moltissimo.
Sono dei dati che, rileggendoli poi appunto a distanza di anni e con un'analisi dettagliata su un lungo periodo, fanno riflettere. Noi ringraziamo il nostro ospite Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, per questi dati. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Si è scelto un compagno di viaggi mica male, Michael Jackson, con questa The Girl Is Mine, era Paul McCartney. 1982, Millennium Meet a chiudere i Non Stop News di questa domenica 5 settembre. Cos'era? Non erano i Maneskin.
No.
Era Michael Jackson, solo io posso ansimare così sui dischi.
Chiudiamo la puntata di Non Stop News, la ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Grazie Andy Ceccarelli, Ricky Aristarco, Fabio Romano in regia, grazie Stefania Iodice.
Grazie a voi, ci troviamo weekend prossimo.
Per forza?
Sì. Per il momento sì, poi vediamo.
Pare abbia firmato una cosa, si chiama contratto. Accidente. Non lo so, adesso vediamo se possiamo impugnarlo. Grazie Barbara Sala.
E a Luigi Santarelli, ciao.